i podcast di Solare B2B. Focus sul fotovoltaico e sui temi della transizione energetica.
Buongiorno ai lettori e agli ascoltatori di Solare B2B e benvenuti a questo nuovo podcast dal titolo Grandine e moduli fotovoltaici, facciamo il punto. Un tema molto attuale. La scorsa estate infatti sarà ricordata da molti italiani come la stagione delle grandinate record, che hanno causato non pochi danni ad abitazioni e agli impianti tecnologici ad esse annesse. Tanti impianti fotovoltaici, ad esempio, dislocati soprattutto nelle regioni del nord Italia, hanno subito danni significativi, a causa soprattutto delle dimensioni dei chicchi di grandine e della velocità con la quale questi si sono scagliati sui pannelli. Sebbene oggi i moduli vengano testati e installati per resistere a condizioni climatiche anche abbastanza estreme, le violente tempeste di grandine hanno messo in luce una fragilità della tecnologia, soprattutto dei componenti utilizzati per realizzare i moduli. Ma indipendentemente dall'affidabilità e dalla qualità delle tecnologie installate, è difficile proteggere il proprio impianto nei casi di tempeste con chicchi di grandine del diametro di più di 8 cm. In alcuni casi ci sono stati chicchi di grandine con diametri fino a 16 cm e, tra l'altro, in caduta anche fino a 120 km orari. Così oggi tanti proprietari che hanno impianti guasti o malfunzionanti rischiano di vedere vanificato il proprio investimento, soprattutto nei casi in cui non sia stata stipulata una polizza assicurativa ad hoc, in grado di coprire i danni da agenti meteorologici estremi. Ci si chiede quindi, come tutelarsi, dato che le grandinate e in generale gli eventi meteorologici in prospettiva potrebbero essere sempre più frequenti e anche violenti? A quali tecnologie affidarsi? Soprattutto, quali certificazioni i moduli devono avere per assicurare prodotti resistenti al mercato? Infine, come muoversi in caso di guasti e a quali interventi ricorrere? Oggi cercheremo di rispondere a queste domande. Abbiamo invitato con noi tre autorevoli esponenti del settore che ho il piacere di presentarvi. Nicola Baggio, Technical and Special Project di Futura Sun. Benvenuto, Nicola.
Ciao, buongiorno a tutti.
Enrico Sabadin, amministratore delegato di ILE.
Buongiorno a tutti.
E Luca Botta, Global Business Sector Leader, Energie Rinnovabili di Kiwa. Benvenuti.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Ecco, partirei subito da una prima domanda, perché parlando con Enrico di ILE ci siamo un po' raccontati, no, quello che ILE proprio sta incontrando negli interventi che sta seguendo, appunto di impianti danneggiati dalla grandine. Quindi, Enrico, le chiederei di raccontarci i casi che state seguendo, la tipologia di danno e soprattutto quali sono i rischi per i clienti finali dopo queste violente grandinate che si sono manifestate la scorsa estate. Grazie, Enrico.
Grazie, Michele. Abbiamo ricevuto tantissime richieste dopo dalla fine di luglio, dove in questo momento stiamo seguendo circa 50 casi, sia di taglie residenziali sia industriali. E gli interventi maggiormente sono sui tetti, meno sugli impianti a terra, i tetti soprattutto di nuova costruzione. Parliamo di impianti dal 2015 in poi. I danni che troviamo sono svariati, dal singola botta sul vetro al proprio dei fori, dei veri e propri buchi sui moduli, perché il vetro collassa, da quanto grandi, come dicevi, la grandinata è stata veramente importante, ma abbiamo trovato anche danni su cassetti di campo, in copertura, inverter si sono montati all'esterno e anche proprio sulle coperture stesse. Queste addirittura abbiamo proporzioni di moduli rotti anche che arrivano quasi al 100% su certe zone. Le attività che abbiamo messo subito in campo sono quelle di sopralluoghi, la messa in sicurezza degli impianti, soprattutto per evitare il rischio di incendio, il rischio di danneggiamenti al resto della copertura e ai moduli vicini. Abbiamo subito messo in campo questi sopralluoghi, spento gli inverter, isolato le stringhe danneggiate e preso tutte le informazioni tali per produrre delle offerte per il revamping di questi moduli rotti. Ci sono impianti dove addirittura su 1318 moduli attesi sul Brenta se ne sono salvati solo 10. Addirittura in queste coperture dobbiamo in questo momento anche smontare completamente, probabilmente tutta la copertura, perché dovrà essere rifatta completamente, perché ha danneggiato non solo i moduli, ma distrutto le lamiere del tetto e anche le guaine.
Perfetto Enrico, dopo magari entriamo anche proprio nel merito della tipologia di
Certo.
intervento che state anche proponendo al cliente finale in termini soprattutto di rientro dell'investimento, perché come dicevamo prima, nei casi di impianti senza delle polizze adeguate c'è anche il rischio che il cliente finale debba sostenere un ulteriore investimento. Ma ci torniamo dopo. Chiederei, restando sul modulo, che da quello che mi pare di capire è oggettivamente il componente più danneggiato dalle violenti grandinate, chiederei a Nicola Baggio di Futura San se ci sono dei moduli che hanno subito maggiormente gli eventi della scorsa estate, ad esempio consideriamo i moduli di vecchia generazione installati quindi fino a qualche anno fa o i moduli di ultima generazione, quindi quali prodotti hanno risentito maggiormente di questi eventi e soprattutto quali segmenti più colpiti, perché Enrico ci parlava ad esempio delle installazioni a tetto, che sono quelle che hanno subito i danni maggiori. Prego, Nicola.
Sì, confermo appunto quanto detto da Enrico, nel senso che la tipologia dei moduli che si sono rotti maggiormente sono quelli installati più di recente. Questo cosa significa? Significa semplicemente che c'è una diretta correlazione tra lo spessore del vetro e il tasso di rottura. Come sappiamo, nel corso degli anni lo spessore dei vetri fotovoltaici si è ridotto, da un lato per semplificare la vita anche agli installatori, avendo meno chilogrammi, diciamo, di pannello da spostare sul tetto, dall'altro per aumentare le potenze stesse del modulo, dall'altro ancora per ridurre l'impatto ambientale iniziale del pannello, che quindi è realizzato con meno materia prima. Però con questo si è passati dai 4 mm di spessore che si utilizzavano una decina di anni fa ai 3,6 e poi ai 3,2 mm che sono lo standard sostanzialmente utilizzato per tutti i pannelli vetro backsheet che si trovano sul mercato in questo momento. Quindi quello che possiamo vedere è che effettivamente si sono rotti meno dei pannelli tra virgolette vecchi di una decina di anni fa, perché sono realizzati con vetri di spessore maggiore. Poi è anche vero che l'incapsulante comunque contribuisce alla stabilità meccanica, e poi dobbiamo vedere veramente le singole zone perché c'è un'enorme differenza tra appunto un chicco di grandine da 10 centimetri e uno da 6 centimetri. Ci sono state delle micro aree veramente martoriate dove, come diceva Enrico poco fa, non si è salvato nemmeno il tetto in lamiera o pannello sandwich, quindi difficilmente, anche ipotizzando un pannello di spessori superiori, insomma, si potrebbe prevenire questo tipo di problema. Quindi è una lezione certamente importante che ci fa riconsiderare un attimino gli spessori dei vetri e noi stiamo andando in questa direzione a compiere anche dei test. Abbastanza paradossali se li immaginiamo qualche tempo fa, per testare nuovamente vetri più spessi, più grossi, per vedere se possono resistere meglio alle varie tipologie di impatto da grandine.
Perfetto, grazie Nicola. A proposito di test, mi hai fornito un assist molto interessante e chiederei a Luca Botta di Kiwa quanto oggi le certificazioni sui moduli sono, diciamo, affidabili rispetto anche proprio all'intensità e alla violenza delle grandinate. Grazie Luca.
Grazie Michele. Mi collego a quello che hanno detto Enrico e Nicola, che condivido pienamente. Ci sono, secondo me, alcuni aspetti da valutare. Le normative, diciamo quelle internazionali, IEC, sono state scritte all'inizio degli anni 2000, quindi nel 2005 c'è stata la normativa un po' che ha rivoluzionato un po' le prove, e 20 anni fa i cambiamenti climatici che ci sono oggi ancora noi lo sapevamo, ma non si percepivano, non li percepivamo sulla nostra pelle come li percepiamo ora. E quindi, diciamo, c'è un gap tra quello che è la realtà che viviamo oggi e quello che i comitati tecnici avevano poi inserito come prove da effettuare sui pannelli. L'altra cosa importante è quello che diceva Nicola, è chiaro che il test alla grandine è una sollecitazione meccanica e più andiamo a incrementare la dimensione dei pannelli, e più i test meccanici sono importanti, quindi più le sollecitazioni a cui il pannello verrà sottoposto durante il ciclo di vita sono importanti. E noi cosa abbiamo fatto? Il mercato cosa ha fatto in questi anni? Sono state aumentate le dimensioni, sono stati ridotti gli spessori, oggi troviamo nel mercato pannelli con 2 mm front e 2 mm backsheet, e questo crea chiaramente delle sollecitazioni maggiori. È chiaro che la normativa prevede, entrando un attimo nel tecnico, dei test effettuati con delle palline di grandine in laboratorio, conservate a una temperatura di meno 4 gradi. Il test viene eseguito con delle palline di un diametro di 25 mm, quindi 2,5 cm. Questo è lo standard che prevede la normativa, che è molto più piccolo di quello che poi è, diciamo, quello che è avvenuto adesso nelle recenti grandinate. La velocità è una velocità chiaramente impostata, è di 23 metri al secondo, che sono circa 83 km orari. E questo chiaramente è un po', come dire, non è al passo coi tempi, ecco, la normativa oggi prevede questo, ma chiaramente i pannelli sono sollecitati a delle vibrazioni molto diverse da quelle a cui vengono sollecitati durante le prove in laboratorio.
Ok, grazie Luca. Poi dopo ritorniamo ancora
Certo.
sulla questione test e certificazioni. Ritorno da Enrico per entrare un po' più, diciamo, in merito alla parte operativa di intervento, perché immagino che dopo appunto le grandinate ci sia stato un numero di richieste di intervento molto alto. Quindi volevo chiedervi appunto voi. Ci avete un attimo spiegato che cosa avete incontrato nei vari casi che state seguendo, entrando proprio nel merito dell'intervento. Secondo lei, Enrico, quando risulta necessario una sostituzione parziale, una sostituzione totale, tenendo anche in considerazione comunque impianti in regime di conto energia, installazioni che per caratteristiche tecniche è difficile magari, diciamo, sostituire parzialmente, ecco. Quali interventi state proponendo al cliente finale per fare in modo che l'impatto sui costi non sia così elevato e soprattutto, vista la mole di richieste, quali sono anche le tempistiche? Ecco. Grazie Enrico.
Grazie Michele. Gli interventi che stiamo proponendo partono dalla mera sostituzione di un modulo di nuova tecnologia fino alla sostituzione parziale o totale dei moduli e in alcuni casi anche il revamping e repowering degli impianti, se c'è la possibilità. La storia, siamo passati da avere impianti in conto energia a degli incentivi con incentivo europeo, inverter con bassissima corrente rispetto ad oggi, logicamente con bassa corrente degli ingressi e gli spazi e le dimensioni dei moduli sono cambiati completamente. Allora, è difficile trovare una soluzione da proporre al cliente preparata a listino, bisogna analizzare il singolo caso. Soprattutto sul residenziale dove tantissime case hanno creato una vasca di contenimento dei moduli con delle dimensioni dei moduli che avevano installato. Quindi ad oggi quel modulo non esiste più e dobbiamo trovare una soluzione sia dal punto di vista estetico anche qui per il cambio tecnologia da policristallino a mono, cornice alluminio a cornice nera e proprio la dimensione e il tipo di struttura. La difficoltà è trovare i moduli, soprattutto europei, di basso wattaggio. Parliamo dei moduli ante 2010, quindi prima i 160 watt, poi 200, 220, fino ad arrivare ai 250 watt. E quindi quando ci troviamo con questi impianti dove la corrente, avevano correnti intorno ai 8, 9, 10 ampere, non trovando più quei moduli, dobbiamo cercare dai produttori di ottenere dei moduli realizzati quasi custom con delle correnti più basse. E nel momento in cui ci sono svariati moduli, quasi la totalità, il revamping viene quasi automatico, lasciando il più possibile la struttura invariata in modo da mantenere i costi a livelli bassi in termini economici. In questo momento abbiamo acquistato tantissimi moduli di praticamente tutto quello che abbiamo trovato sia in distribuzione che da fornitore, però stiamo ancora attendendo le ultime consegne. Diciamo che se finiremo di risolvere i problemi probabilmente verso fine anno, tutti i vari interventi, e quindi ci sono certi impianti hanno atteso anche 5-6 mesi, dovranno attendere, diciamo, perché per proprio la difficoltà di reperimento dei moduli ante 2015.
Però Enrico, ti chiedo questa cosa, da quello che ci dicevi anche all'inizio, tanti impianti sono oggi in sicurezza, quindi abbiamo un po' scongiurato il rischio di cortocircuito, incendio.
Sì, molte volte abbiamo smontato i moduli e ricomposto le stringhe in modo da far andare il più possibile gli impianti al 50-60%, e quindi sono stati sconnessi tutti i moduli rotti o addirittura già portati a terra.
Benissimo, bene. Grazie Enrico.
Grazie a te.
Torno da Nicola per chiedere, da un punto di vista tecnologico, restando quindi sulla tecnologia dei moduli, come tutelarsi e prevenire per il futuro, perché purtroppo sappiamo che la crisi climatica, i cambiamenti climatici esistono e probabilmente anche in futuro vedremo spesso episodi di questo tipo. Quindi Nicola, le chiedo come tutelarsi per il futuro e a quali tecnologie affidarsi.
Sì, ma allora ci sono diverse considerazioni da fare. Mi riallaccio un attimo a quello che ha detto Enrico poco fa. Ovviamente si fa molta fatica con le dimensioni di wafer di silicio a produrre moduli con le vecchie dimensioni, quindi non so, il pannello classico da 990 per 1650 che è stato usato in lungo e in largo, o addirittura vecchissimi pannelli con le celle da 5 pollici. Noi come Futurasana stiamo continuando a produrre quei moduli certificati con tutti i certificati idonei anche per il revamping di impianti in conto energia. Devo dire, e colgo l'occasione per magari ci ascolta qualcuno del GSE, per lanciare un piccolo appello. È già previsto dalla normativa, per esempio, che in caso di rottura di pannelli cosiddetti integrati innovativi sia possibile sostituirli con moduli pur certificati, ma non integrati innovativi, decurtando solo il 10% di tariffa incentivante. Questo tipo di approccio, che mi sembra molto ragionevole e sensato, purtroppo non è previsto per chi godeva o chi gode del 10% di incremento per i moduli, diciamo, gli inverter di componentistica europea. Vista la crescente difficoltà di produrre, diciamo, moduli vecchi, sarebbe oggettivamente d'aiuto, specialmente per i piccoli impianti residenziali, poter sostituire anche con componentistica non europea, al limite vedendosi decurtato solo il premio e non l'incentivo tout court. Quindi questo per semplificare un po' la vita sia agli installatori per il rapido reperimento dei materiali, sia per i titolari degli impianti, affinché possano rimetterli in funzione in sicurezza quanto prima. Da un punto di vista invece poi molto più tecnologico, ecco, è importante dal nostro punto di vista introdurre a livello proprio anche di certificazione di test procedure più stringenti e quindi eventualmente classificare i pannelli come si fa per esempio per la classe di direzione fuoco a livello internazionale, non parlo di quella italiana, parlo di quella della 61730. A seconda di diversi parametri. Un esempio già è la normativa svizzera che verosimilmente verrà probabilmente introdotta anche nelle normative internazionali e che prevede di realizzare il test di impatto a grandine con dei chicchi di grandine di dimensioni superiori a quelli che appunto citava Luca prima, quindi i famosi 25 mm, ma di andare anche su 40, su 60 mm di diametro. E un altro parametro molto importante che è data il tempo in cui questo chicco di ghiaccio rimane, quindi non solo l'ora prevista dalle normative attuali, ma secondo le normative svizzere deve stare 48 ore, diciamo, a meno 20 gradi, quindi non meno 4, ma meno 20, e questo ovviamente fa sì che la struttura del ghiaccio sia molto più compatta e il test sia molto più provante. Quindi noi a brevissimo andremo a testare pannelli in questo senso, ovviamente non sarà la produzione di massa del modulo, perché fortunatamente per la stragrande maggioranza degli impianti si potranno usare i tradizionali, però per chi volesse eventualmente poi avere un prodotto con una protezione in più da questo punto di vista, sicuramente è una cosa da considerare. Di contro, e poi chiudo, il 2 mm più 2 mm che anche citava prima Luca, che meccanicamente è un prodotto ottimo per un carico statico e quindi magari dà anche maggiori garanzie su un carico statico rispetto, quindi chiamiamolo carico neve, rispetto a un pannello da 3,2, ma per l'impatto a grandine è più debole. E quindi questo è un aspetto che comunque dovremmo tenere presente e considerare nelle future analisi degli impianti fotovoltaici. Quindi sicuramente per chi fa i capitolati tecnici è un aspetto molto, molto rilevante da considerare.
Bene, grazie Nicola. Luca, si ritrova con questi parametri anche rispetto a come ottimizzare in futuro, come migliorare i test per avere moduli a prova di grandine?
Ma sicuramente condivido il pensiero di Nicola. Chiaramente, come dicevo prima, i 25 mm purtroppo non sono più attuali. Quello che noi stiamo facendo, stiamo mettendo in piedi, diciamo, delle certificazioni volontarie per quei produttori che vogliono essere più, come dire, più sicuri del prodotto che mettono sul mercato per quanto riguarda tutto quello che sono i carichi. Alcuni anni fa è stato inserito il carico dinamico, proprio perché il carico statico era un po' vintage, diciamo, e la stessa cosa dovrebbe essere fatta per la grandine. Oggi in alcuni laboratori, in tanti laboratori in giro per il mondo, è possibile testare grandine che arriva fino a 80 mm, quindi 8 centimetri, che è più simile a quello che è caduto, insomma, in questi mesi, forse così anche un po' troppo, però sicuramente avere la possibilità di effettuare dei test con dimensioni della grandine intorno ai 40, 40, 45, 50 mm è sicuramente qualcosa di più attuale rispetto a quelli che sono i fenomeni che stanno avvenendo in ambito ambientale. È chiaro che la normativa deve seguire quelli che sono i cambiamenti che avvengono a livello di environment. I pannelli stanno fuori per 20-25 anni e dobbiamo avere delle normative che siano attuali rispetto a quelle che sono le condizioni climatiche di oggi. Quelle di ieri andavano bene magari per i pannelli che venivano installati ieri. C'è l'altro aspetto, chiaramente, che i test possono essere migliorati, dobbiamo cercare anche di produrre dei prodotti che dal punto di vista di tenuta meccanica siano solidi, cosa che oggi, come dicevano i colleghi prima, insomma, a volte ci si ritrova ad avere dei prodotti nuovi che a livello di impatto e di tenuta meccanica sono meno performanti di prodotti installati 10 anni fa. Un po' è dovuto alle dimensioni, un po' è dovuto alla riduzione dei materiali, un po' è una riduzione di costi, insomma è una commistione di aspetti sia tecnici che finanziari che però portano alla risultanza che a volte insomma, ci sono dei grossi problemi sugli impianti installati quando ci sono fenomeni estremi.
Bene, grazie Luca. Allora vi chiedo di tenerci, diciamo, aggiornati su questo tema. Vediamo poi insieme anche, cerchiamo di monitorare appunto quale sarà l'evoluzione tecnologica, normativa, delle certificazioni, appunto per capire quanto in futuro i moduli potranno resistere, ad agenti estremi come possono essere le grandinate, anche per non scoraggiare il cliente finale a investire. Io ringrazio di nuovo Nicola Baggio, Futura Sun, Luca Botta di Kiwa e Enrico Sabadin Dile per il vostro contributo, grazie ancora. E volevo
Grazie a voi.
anticiparvi, grazie mille, volevo anticiparvi che all'interno del numero di ottobre della rivista Solare B2B, numero che sarà disponibile ai lettori dalla prossima settimana, quindi da lunedì 2 ottobre ci sarà un articolo proprio focalizzato sui danni delle grandinate della scorsa estate sui moduli fotovoltaici. Grazie dell'attenzione e al prossimo podcast. A presto!
Grazie.
I podcast di Solare B2B. Focus sul fotovoltaico e sui temi della transizione energetica.